Va bene, innanzitutto ringrazio Angelo e vorrei dire che mi fa molto piacere essere qui oggi. Per me è anche una grande emozione parlare in quest'aula, come potete immaginare, e poi pubblico così vasto non è così frequente. Questa chiacchierata è nata dal fatto che qualche mese fa, ormai un annetto fa più o meno, avemmo un incontro del comitato di redazione della lettera Pristem e io appunto segnalai che quest'anno sarebbe ricorso il presunto 2300 anniversario della nascita di Archimede e che questa poteva essere, sarebbe stata un'occasione per l'Unione Matematica Italiana di una celebrazione, la quale celebrazione noi abbiamo inteso fare non lanciando grandi proclami, ma semplicemente bandendo un concorso aperto agli studenti di scuola secondaria superiore. Mi sembrava la cosa più importante, segnalare la figura di Archimede ai ragazzi, ai giovani. E, concorso che si sta effettuando, insomma, la scadenza ora è tra qualche giorno e poi a giugno ci sarà la premiazione a Siracusa. Archimede, come sono organizzato questa chiacchierata? Questa chiacchierata sarà estremamente soft, diciamo. Mi sono organizzato un giro turistico tra i ricordi scolastici di Archimede, riguardo ad Archimede, ma che ogni tanto questo giro turistico porrà qualche problema e questa sarà gran parte della conferenza. Poi però, alla fine ci saranno 3-4 slide un pochino più profonde, un paio riguarderanno un teorema che probabilmente tutti quanti voi conoscete e che oggi è facilissimo dimostrare, è un esercizio. Tuttavia, una dimostrazione, Archimede ne fornisce due dimostrazioni, io accennerò ad una di queste e guarderò un po' più attentamente all'altra, perché c'è un motivo per cui lo faccio, c'è un motivo ben preciso che poi cercherò di evidenziare. E poi ci sarà un'ultima trasparenza nella quale cercherò di porre qualche problema. Qualche problema, tra virgolette, di natura politica e culturale, quando si parla di matematici greci, della matematica greca, o più in generale di matematici molto lontani nel tempo da noi, la loro storia si perde nei fumi del tempo e spesso si confonde con l'aneddoto, no? E Archimede per molti versi non fa eccezione. Tuttavia, nel suo caso, secondo me, per due motivi, uno obiettivo e un altro soggettivo, ci sono delle eccezioni a questo discorso. Il primo motivo è che la sua vicenda personale è entrata in risonanza con un evento storico molto importante, cioè la presa di Siracusa da parte dell'esercito romano, comandato da Marcello, nel 2012, nel 212 avanti Cristo, e nel corso della Seconda Guerra Punica. Ed è in quell'occasione che Archimede, come si sa bene, assunse il compito di creare delle macchine da guerra che difendessero la città e poi, quando la città fu presa, fu ucciso, come sappiamo tutti. Il motivo soggettivo, e quindi di questa cosa ci rimangono delle testimonianze precise, quindi l'anno della morte è certo, Ci rimangono delle testimonianze però anche da parte di moltissimi autori classici, moltissimi, si parla sempre di una decina, che non sono pochi, riguardo non solo a questo episodio, ma varie cose che riguardano vari aspetti della vita di Archimede e anche della sua vita, dei suoi contributi scientifici. Questo è dovuto al fatto che Archimede di certo è stato, ma di molte spanne, lo scienziato che ha colpito di più la fantasia dei dotti, diciamo, dell'epoca. Del popolo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Probabilmente anche sì, ma diciamo non ce ne rimane traccia. E quindi, diciamo, vari autori se ne sono interessati, magari semplicemente dicendo una frase, ma per noi quella frase è importante. Quindi Archimede è rimasto un po' nell'immaginario collettivo e, fino ai nostri giorni, infatti diciamo tutti quanti ci ricordiamo, abbiamo ben presente la figura di Archimede Pitagorico, insomma quando si vuole parlare di un individuo geniale, diciamo di uno che risolve problemi in modo geniale, ecco il nome di Archimede viene subito a galla. Quanto però poi a sapere realmente cosa Archimede ha fatto, qui diciamo si comincia a essere un po' meno fermi, meno sicuri, diciamo. Per esempio, tutti quanti a scuola, sui banchi di scuola, siamo stati introdotti alla geometria di Euclide. Non in un modo, come dire, modernizzato, ma proprio alla geometria di Euclide, cioè se voi aprite gli elementi, di fatto diciamo, trovate delle cose che avete studiato sui banchi di scuola, lo sappiamo tutti quanti. Ecco, però non penso, non credo che nessuno di noi abbia sui banchi di scuola visto un rigo di quello che ha scritto Archimede. Questa è una cosa, diciamo, particolarmente interessante, significativa, una cosa a cui pensare, perché diciamo, di sicuro diciamo, i contributi alla matematica e la stessa fama di Archimede è talmente grande che meriterebbe invece di essere conosciuto sui banchi di scuola. Allora, il perché le cose sono andate così? Io non lo voglio neanche toccare, perché altrimenti mi prenderebbe ben più dei 40 minuti che mi restano. Però è un fatto, è una prima osservazione. Allora, cominciamo. Ecco, questo non va avanti. E questo affare qua ora già. Ecco. Allora, cominciamo siamo con una prima curiosità. Questa immagine, vi ho detto che farò un giro turistico, insomma, quindi per il momento niente matematica e niente. Questa statua si trova al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è una statua del III secolo a.C., quindi contemporanea ad Archimede, ed è passa come l'immagine di Archimede. Bene, pare che proprio che non lo sia, diciamo, perché pare proprio che non lo sia, perché invece pare che sia la statua di Archidamo, che era un re di Sparta di un paio di centinaia, 150 anni prima. Però poi teniamola a mente questa immagine, che ho comunque voluto mettere come prima slide, perché la rivedremo stranamente tra un po'. Allora, tutti quanti, ne ho parlato ora, sappiamo della morte di Archimede. La morte di Archimede avviene, ci sono Plutarco ne parla nella vita di Marcello, e ci sono ben tre racconti in Plutarco. Plutarco riferisce tre possibili scenari. Qui ve ne riporto uno, e questo qui è quello classico, quello che diciamo, è passato diciamo, nell'immaginario collettivo. Il famoso soldato arriva, diciamo, gli ordina nel suo studio, arriva, gli ordina di andare con lui da Marcello, e Archimede gli dice lasciami in pace, lasciami finire i miei conti, e il soldato lo ammazza. l'altra scena, questa, io vi ho messo queste, vi ho messo anche queste fantastiche stampe, non a caso, perché diciamo, continuo nel sottolineare che Archimede colpisce l'immaginario collettivo, quindi ha colpito anche l'immaginario degli artisti. Archimede è molto presente, come cercherò poi di dimostrare, non di dimostrare, di ricordarvi, con alcune immagini, ma ce ne sarebbero molte altre, è stato esplorato da molti artisti. E questa qui è una stampa del 1772. Quest'altra, diciamo, versione, sempre da Plutarco, tradotta in latino, diciamo, la frase di Archimede, la vedete lì, noli istum disturbare, alcuni molto più, diciamo, in modo molto più pedestre, riportano la frase noli turbare circulos meos, che significa qualcosa di molto più terra-terra, molto più volgare, e sarebbe questo il motivo per cui il soldato l'ha poi ammazzato, perché, come dire, insomma, non mi rompere, e allora il soldato si è... Benissimo. Archimede era così famoso che la tomba di Archimede per un primo periodo diventò quasi oggetto di venerazione, ma poi se ne perse contezza, e penso che parecchi sappiano che a riscoprire la tomba di Archimede è stato Cicerone, quando fu nominato questore in Sicilia, e qui c'è la descrizione nelle Tuscolane Disputationes del momento in cui Cicerone, accompagnato da un gruppo di siracusani, scopre questa tomba. Su questa tomba Archimede aveva voluto, lui la scopre esattamente per questo motivo, aveva voluto che fosse inserita la figura di una sfera inscritta in un cilindro, e lui aveva per l'appunto scoperto che il volume della sfera è i due terzi del volume del cilindro, riteneva una delle sue scoperte fondamentali. Ecco, diciamo, ora vengo alla questione se gli ingegneri abbiano o meno, come dire, diritto a parlare di Archimede. Beh, io penso che non so come lui avrebbe reagito, è impossibile dirlo, però penso che lui non pensasse a se stesso né come ingegnere né come matematico, ma pensasse a se stesso come persona che risolveva problemi. Sicuramente ha dato degli enormi contributi all'ingegneria, per esempio, diciamo, col principio della leva, mi piaceva ricordare questa frase di Galileo Galilei, che parlando di Archimede, Galileo Galilei ha studiato a fondo Archimede, come uno può pensare, diciamo, perché Archimede era, diciamo, i suoi contributi erano tali da non potersi ignorare, da una persona, diciamo, di grande dottrina come Galilei. E parlando della pompa di Archimede, appunto, Galileo Galilei ricorda questo essere meraviglioso, non solo meraviglioso, ma addirittura miracolosa questa scoperta. Archimede è stato, si riporta anche il fatto che Archimede sia stato l'inventore di un orologio ad acqua molto complesso. Allora, qui c'è un piccolo schemino di questo orologio ad acqua, era fatto di tre livelli. Allora, nel livello intermedio, nella vasca intermedia, entrava dell'acqua con un flusso costante, e la costanza del flusso era determinato da una vasca superiore, nella quale, diciamo, con un opportuno sistema di galleggianti si assicurava per l'appunto la caduta nella vasca inferiore del flusso costante. E poi questo flusso veniva riportato in una vasca più piccola, più bassa, in cui c'era poi un galleggiante che, diciamo, nell'arco di 12 ore passava da una posizione in basso, una posizione in alto, esattamente 12 ore, e quindi questo regolava la durata del giorno lavorativo, diciamo. Ora, ho messo questa slide anche per sottolineare una cosa interessante. Archimede pare sia stato il primo, quello che risulta, ad adoperare poi nelle sue, nel suo approccio, diciamo, fisico-matematico, ad adoperare il tempo come una grandezza e non come un'entità di natura puramente psicologica. Per esempio, la definizione di spirale, la spirale di Archimede, è basata sul concetto di moto uniforme e quindi sul considerare il tempo come una variabile, diciamo. Quindi questa è un'osservazione che è stata fatta da parecchi ed è sicuramente un'osservazione importante. Mi piace anche citare un'altra cosa che trovo molto interessante. All'inizio del secolo scorso, nel 1900, fu scoperta nei pressi dell'isola di Anticitera, in Grecia, una nave, un relitto di nave risalente alla fine, all'inizio del primo secolo dopo Cristo, avanti Cristo. È stato recuperato questo relitto e furono trovati varie cose, tra cui i frammenti qui che vedete a sinistra. Ci vollero vari anni per capire, una decina, per capire che questi frammenti in realtà facevano parte di un meccanismo. Questo meccanismo va oggi sotto il nome di macchina di Anticitera. Questa macchina è considerata praticamente il primo calcolatore meccanico della storia. E a parte, diciamo, i pallottolieri, gli abaci, no? Ma questo aveva una certa complessità ed era in grado di misurare per esempio il movimento dei pianeti, il movimento della Luna attorno alla Terra, di calcolare le eclissi e per esempio anche le date dei giochi olimpici. Sul volume delle scienze del febbraio del 2010, Tony Fritt congettura, pone il problema se questa macchina provenisse da Siracusa. C'è un motivo per questo ed è quello che vi ho scritto poi sotto, sempre Cicerone, sempre nelle Tusculane Disputationes, riporta il fatto che Archimede aveva in realtà costruito anch'egli una macchina di questo tipo. Una macchina di questo tipo che Marco Tullio Cicerone, a cui attribuisce, diciamo, una qualità divina quanto a importanza, capacità della struttura, in quanto, lui dice, con una sola rivoluzione regola movimenti diversi. E questo ha lasciato pensare a parecchi, e non è un'ipotesi del tutto infondata, che sicuramente di questo tipo di macchine ce n'erano parecchie, vuol dire sempre qualche decina, diciamo, nel mondo antico, e che, diciamo, un posto dove si costruissero fosse Siracusa, anche perché Archimede aveva introdotto, ma mentre la macchina Anticitera è del 100-150 avanti Cristo, Archimede è un secolo prima, insomma, già introdotto da tempo, la tecnica per costruire queste cose. E questa qui non è una cosa da poco, perché l'idea che ci sia qualcuno che calcoli per noi è un'idea che per noi oggi forse è banale, perché abbiamo i computer che lo fanno sistematicamente, ma è il grande sogno dell'umanità da sempre, diciamo, quindi ci testimonia anche dell'attualità, dell'attualità non solo, ma anche delle capacità tecniche nel mondo greco. Pensate che parecchi, di questi presunti come si dice, archeologi, gli archeologi del mistero, diciamo, no? Hanno gabellato questa macchina come una di queste macchine fuori dal reperti archeologici fuori dal tempo, insomma, no? Questi reperti archeologici che a taluni favoleggiano che siano stati portati dagli extraterrestri, e invece no, diciamo, questa, la tecnologia c'era, e come, poi ci ritorneremo su questo. Ecco, poi abbiamo Archimede scopritore, questo qua, diciamo, il famoso Eureka. Mi piaceva riportare questa statua che addirittura si trova a Manchester, è una statua secondo me abbastanza brutta. Però, diciamo, è interessante il fatto che perfino a Manchester abbiano trovato, diciamo, abbiano trovato utile metterla sotto un arco, veramente, cioè non è neanche situata molto bene. Poi questo cancello attorno, insomma. Vabbè, questo si riferisce alla famosa storia della corona di Gerone e al principio di Archimede, no? Allora, la storia penso che la sappiano tutti, no? C'era Gerone che aveva commissionato una corona a un orafo, dandogli un blocco di oro puro. Però questo gli ha portato la corona e Gerone aveva il sospetto che questa corona non fosse di oro puro, quindi che fosse stato rubato una parte dell'oro sostituita con un altro metallo. Allora chiese ad Archimede di verificare questa cosa senza distruggere la corona. Allora Archimede ci ha pensato e nella vasca da bagno, con il famoso Eureka, ha trovato la soluzione. La soluzione semplicemente questa, che ha immerso, no, in questa bilancia la corona e un blocco di oro puro, la corona è andata su, segno che la corona aveva dello stesso peso, il blocco di oro puro era dello stesso peso della corona, segno che la corona aveva maggiore volume, quindi era fatta da un metallo di densità minore. E quindi, ecco, qui veniamo, diciamo, Palazzo degli Uffizi. C'è questo stanzino delle matematiche, che siamo ormai in epoca barocca, 1599, di Giulio Parigi, e vedete che qui ci sono tre immagini, mi pare che poi in realtà siano di più. Vedete qui a sinistra c'è la famosa mano ferrea, e questa invece si sa che l'aveva fatta, era un meccanismo, una specie di gru, la quale insomma afferrava le navi e le tirava su e poi le buttava giù. Ecco, invece sotto vediamo i famosi specchi ustori. Questa è sicuramente una cosa che no, non è possibile, perché questo sì, non c'era la tecnologia per costruire gli specchi grandi, però testimone del fatto che Archimede aveva studiato a fondo le proprietà focali delle coniche, e infatti c'è un trattato che purtroppo non c'è giunto in cui lui aveva riportato questi studi. E qui vedete che c'è la medaglia Fields. Sapete che in matematica non c'è il premio Nobel, no, però c'è la medaglia Fields, e la medaglia Fields ha sul retro diciamo l'immagine di Archimede, quindi evidentemente l'importanza di Archimede è ben riconosciuta, nonostante, insomma, di matematici da mettere sulla medaglia Fields ne sarebbero stati a centinaia, diciamo, è significativo che ci sia. E Archimede filatelico, anche qui c'è una piccola scelta di francobolli, ce ne sono molti di più, però mi piace sottolineare, vedete che qui ce ne sono 1, 2, 3, 4 con l'immagine di Archidamo, no? Questa qui è la statua con cui abbiamo aperto, quindi sono sbagliati, diciamo, no? E poi ce n'è uno del Nicaragua che invece, diciamo, bilancia, va bene. Interessante che quest'anno le Poste Italiane hanno deciso, diciamo, grazie alla nostra iniziativa, di emettere un francobollo, un nuovo francobollo dedicato ad Archimede. Sarà annullato a Siracusa il 15 di giugno, quando faremo la premiazione del premio. Ecco, veniamo ora a cos'era Archimede. Cos'era Archimede? Appunto, matematico puro, matematico applicato. Qui abbiamo una testimonianza, diciamo, non dico diretta, ma quasi, di Plutarco, il quale dice che la geometria era una sirena a lui familiare e domestica, al punto da scordarsi persino di mangiare e di curare il proprio corpo. E poi questo aneddoto in cui dice che i servitori di viva forza lo portavano a lavarsi perché si trascurava pur di pensare alle sue cose, e dopo averlo lavato, spalmato d'olio, come si usava allora, questo qui, diciamo, usava il suo stesso corpo per fare i disegni geometrici. Quindi, e qui vi ho riportato, vedete a destra, questo strano disegno. Questo è il cosiddetto stomachion, che è, poi ne riparlo dopo, no? Però è un problema che lui ha posto, come suddividere un rettangolo in 14 parti tra loro commensurabili. E gli altri, quelli che vedete a sinistra, sono i cosiddetti solidi archimedei, che sono solidi semiregolari, di cui, ora questi qua mi pare che siano 13, di cui in un'opera che non ci è giunta, ma di cui ci è giunto un riassunto, lui appunto ha introdotto e studiato. Allora, queste qui sono le opere pervenuteci, e come vedete non sono poche. Per esempio sulla sfera e il cilindro è l'opera di cui vi ho parlato prima, no? È quella di cui trova il rapporto tra il cilindro, il volume del cilindro e il volume della sfera, la misura del cerchio lo dice da sé. Conoidi e sferoidi, studi degli ellissoidi e i paraboloidi, sulle spirali, la spirale di Archimede, sull'equilibrio dei piani, appunto la leva, arenario, molto interessante, questo qui dal punto di vista matematico è una cosa non particolarmente profonda, ma lui pone il problema di trovare un sistema di numerazione che permettesse di esprimere dei numeri molto grandi, diciamo greci. Il sistema di misurazione, di numerazione greco non lo consente. Poi c'è la quadratura della parabola, di cui parlerò tra un attimo. Poi vedete, ci sono questi tre, sui galleggianti, stomachion e sul metodo meccanico. Stomachion parla di quella questioncina di cui abbiamo visto prima. Li ho scritti in rosso perché vanno ricordati, poi vedremo il perché. Poi c'è il libro dei lemmi e il problema dei buoi. Il libro dei lemmi raccoglie alcuni lemmi geometrici, e il problema dei buoi pone un problema archimedeo, un problema diofanteo, semplice, lineare, un problema, diciamo, semplice da esporre, che però ha la complicazione, che pone insomma, la minima soluzione estremamente grande, e quindi era molto difficile da esprimere, per l'appunto, con il sistema di numerazione greco. Poi ci sono opere non pervenute, C o apocrife, per esempio, che io sappia, diciamo, la catottrica, per esempio, era un'opera di ottica in cui pare che lui, non ci è pervenuto, ma pare che lui avesse scoperto il principio di riflessione, rifrazione. Polidi semiregolari ne ho parlato, la formula di Erone pare che l'abbia scoperta lui, prima di Erone, e così via. Va bene, allora questi tre, diciamo, questi tre, queste tre opere in rosso, no, che vi ho scritto prima, lo stomachion, il metodo e l'equilibrio di l'idrostatica, diciamo, quest'ultimo si conosceva già da una traduzione dall'arabo, ma non in greco. No, sono state invece tutti e tre ritrovati in tempi recenti in questo famoso palinsesto di Archimede. Allora, una descrizione abbastanza ben fatta e soprattutto, diciamo, anche dal punto di vista letterario molto avvincente, questa di Netz e Noel, il codice perduto di Archimede. Questo codice, ecco, veniamo. Questo codice è un palinsesto, per l'appunto. Che significa? Significa che è un codice che era stato scritto nel IX-X secolo dopo Cristo, e conteneva 7 opere di Archimede, tra cui le 3 che ho detto, e varie altre cose. Per esempio c'era dei brani di un oratore, Iperide, e c'erano poi dei brani delle categorie di Aristotele. Però era stata raschiata la vecchia scrittura e sovrascritto delle preghiere. In verità, questi palinsesti venivano fatti così, cioè veniva preso il vecchio codice, che di solito era grande, perché diciamo nell'alto Medioevo si usavano questi libroni enormi. Veniva scomposto, veniva scompaginato, venivano tagliate le pagine e poi rimesse in sesto. E quando venivano rimesse in sesto venivano ruotate, no? Pensate a una cosa così grande, questa veniva tagliata e poi girata, sicché il nuovo testo veniva scritto diciamo a 90 gradi rispetto al testo sottostante. Bene. Quando è stata fatta questa operazione? Questa operazione è stata fatta, dunque, innanzitutto quando è stato scritto? Ho detto nel IX-X secolo dopo Cristo. E dove? A Costantinopoli, sicuramente a Costantinopoli. Perché? Il motivo è che Costantinopoli era in sostanza l'unico posto, diciamo, del bacino del Mediterraneo al mondo, nel quale era rimasta viva e una profonda cultura matematica. In particolare si conoscono alcuni personaggi, di cui non parlerò ora, che tenevano delle scuole, diciamo, potremmo in qualche modo paragonare alle università, diciamo, insegnavano Archimede, insomma, tra le altre cose. E quindi Costantinopoli era l'unico posto al mondo nel quale si scrivessero libri da cui apprendere i classici greci. Costantinopoli visse un periodo di grandissima fioritura, diciamo, nel 900, 1000, intorno a 1000. Poi, diciamo, cosa è capitato? È capitato nella terza crociata, nella quarta crociata, che quella proclamata da Innocenzo III, che i crociati, non potendo arrivare in Terra Santa, arrivarono a Costantinopoli e, diciamo, per non sapere né leggere né scrivere, misero a sacco Costantinopoli, e da allora praticamente è cominciata la decadenza. In quell'occasione, diciamo, gran parte di questi manoscritti, di questi testi, furono portati via da Costantinopoli e furono sparsi per il mondo. E questo particolare testo fu portato in Terra Santa, a Gerusalemme. Ed è lì che è stata fatta questa operazione, perché queste preghiere che lì si trovano, diciamo, sicuramente hanno a che fare con riti particolari, riti cristiani che avevano sede a Gerusalemme. Quindi, diciamo, questa operazione di scompaginamento, di scrittura, eccetera, è stata effettuata, e sappiamo esattamente anche la data. L'aprile, quindi 12 aprile, mi pare, interessante, no? 12 aprile del 1229. Dopodiché questo manoscritto fu portato nel monastero di San Sabba. Il monastero di San Sabba si trova sulle rive del Giordano, ed è, qui c'è una figura, è, pare una cosa spettacolare, che aveva una biblioteca diciamo, molto fornita. Aveva una biblioteca molto fornita che però poi è andata, diciamo, i cui testi si sono, pare che avesse più di 1000 volumi, pare che poi andasse, diciamo, dispersa all'inizio del XIX secolo. All'inizio del XIX secolo il volume in questione ritorna a Costantinopoli, non si sa per quale via. Però si sa che questo studioso, Athanasios Papadopoulos Kerameus, lo trova nel cosiddetto Metochion del Santo Sepolcro a Istanbul, Santo Sepolcro, la chiesa di Istanbul, e il Metochion in generale significa foresteria, diciamo, qualcosa del genere. E lui catalogò i testi del Metochion, e questo appare come con la sigla MS 355 del suo catalogo. E qualche anno prima, perché vedete che questo qui, diciamo, questa operazione di Papadopoulos Kerameus avviene nella seconda metà dell'Ottocento, ma qualche anno prima il testo aveva attratto l'attenzione di un tal Constantin Tischendor, il quale era uno studioso di testi sacri, e notò questo testo in cui dice: ci sono testi sacri e c'è anche della matematica, lui riporta. Pare che questo personaggio tirò via una pagina da questo volume e l'ha venduta alla Cambridge University Library nel 1876, ed è lì catalogata già all'epoca. E Tischendor parla del Metochion, quindi nel 1846 il codice era già lì. Questo testo, questa pagina, passa completamente inosservata finché capita che Heiberg, uno storico danese, viene a sapere del catalogo di Kerameus, e a quel punto si reca a Istanbul, perché lui era uno dei più grandi esperti di Archimede, no? E diciamo, è andato lì e ha cercato questo testo, ed si è reso conto che questa matematica era effettivamente, c'erano effettivamente le opere, alcune delle opere note, perché c'erano 7 opere di Archimede, c'erano 4 opere già note, anzi 5, anche quella sui corpi fluttuanti, però diciamo, i corpi fluttuanti, questa era la prima in greco, quindi la prima nella lingua scritta di Archimede, e poi ha trovato il metodo e lo stomachion è quello di cui ho parlato. E ha trovato poi questo famoso metodo di cui si sapeva l'esistenza, ma che fino allora nessuno aveva potuto guardare. Lui ha fotografato il testo, questa qui è una delle fotografie di Heiberg, e dopodiché questo testo è scomparso non si sa come, ed è stato poi ritrovato in che modo? Alle ore 14 del 29 di ottobre del 98 è stato messo all'asta questo palinsesto da Christie's a New York, ed è stato venduto per 2 milioni di dollari, dopodiché a un anonimo. Questo anonimo l'ha poi incomodato alla Walters Art Museum di Baltimore per restaurarlo, preservarlo e studiarlo. Questo palinsesto ha subito dei notevoli danni dall'epoca di Heiberg, cioè confrontando le fotografie. Per esempio sono scomparse sicuramente delle pagine. Il libro è stato attaccato da muffe e inoltre, incredibile a dirsi, sono state aggiunte, quindi sovrapposte al testo, diciamo, delle preghiere, 4 immagini di evangelisti, le quali sono sicuramente state fatte dopo il 1929, perché sono copiate da un testo apparso esattamente in quell'anno. Quindi, come si fa intanto la conservazione e l'interpretazione, come voi potete capire, è una cosa estremamente delicata. Io vi ho messo prima un sito, su quel sito si trovano molte informazioni e anche dei filmati riguardo alla conservazione, un sito molto interessante. E naturalmente voi dovete pensare, insomma, il testo è fatto non di carta ma di pergamena. La pergamena, grazie a Dio, è più facile da trattare. La carta, grattando, si distrugge, no? Mentre invece la pergamena conserva, la pergamena è pelle, quindi conserva traccia della scrittura, e quindi con vari metodi, tra cui per esempio c'è questa immagine multispettrale, si è riuscito, vedete che qui c'è il testo in orizzontale e qui c'è il testo in verticale, no? Che sono le due. Benissimo, allora l'ultima decina di minuti, invece veniamo a un po' al metodo. Allora, il metodo è una lettera che Archimede scrive ad Eratostene. Eratostene, non ve lo devo presentare, era ad Alessandria, no? Archimede era a Siracusa, cioè come dire, diciamo che Archimede era a Roma e Eratostene era ad Harvard, insomma, no? Cioè, diciamo, la situazione è questa. Allora, lui, Archimede, era una persona, pare, estremamente modesta, cioè come attitudine personale, cioè scriveva a questi personaggi dicendo: guardate, io ho trovato delle cose e fatemi sapere se voi le ritenete sensate, le ritenete interessanti. Allora ci sono queste frasi fantastiche in cui dice: siccome ti riconosco studioso e maestro eccellente di filosofia e sai apprezzare le ricerche matematiche, ho creduto bene esporti le particolarità di un metodo mediante il quale sarà possibile acquistare una certa facilità di trattare cose matematiche per mezzo di considerazioni meccaniche. Questa è una cosa importante, per mezzo di considerazioni meccaniche. Cioè, io penso che veramente Archimede sia il personaggio migliore con cui iniziare un discorso su matematica pura e matematica applicata. Infatti, anche a me, alcune cose si manifestarono prima per via meccanica e poi le dimostrai geometricamente. Perché la ricerca fatta con questo metodo non importa una vera dimostrazione, però è certamente più facile, dopo aver con tale metodo acquistato una certa cognizione preliminare. Cioè lui dice: queste considerazioni meccaniche sono considerazioni euristiche, però mi danno l'idea di che cosa devo andare a dimostrare, perché se no io che cosa dimostro? Per questa ragione, anche di quei teoremi riguardanti il cono e la piramide, di cui Eudosso trovò per primo la dimostrazione, cioè che il cono è la terza parte del cilindro e la piramide è la terza parte del prisma, aventi la stessa base, la stessa altezza, un merito non piccolo dovrebbe attribuirsi a Democrito, che per primo enunciò questa proprietà delle dette figure senza dimostrazione. Cioè questa cosa l'aveva già detta Democrito senza dimostrarlo. Quindi va bene, Eudosso l'ha dimostrata, però Democrito è importante, non è che ce lo possiamo scordare. Allora, questo pone dei problemi 2300 anni fa che sono assolutamente attuali, assolutamente attuali. Anche nel mio caso è accaduto che la scoperta dei teoremi che ora pubblico è stata fatta in un modo simile a quella dei teoremi predetti. In questa occasione ho deciso di esporre per iscritto il metodo, sia perché l'avevo già preannunciato nella quadratura della parabola, ora lo vedremo, e non vorrei si dicesse aver io fatto una promessa vana, sia perché sono persuaso che non poca utilità esso arricherà alla matematica. Allora, qual è il teorema? Puntiamo ad un teorema, un'affermazione specifica. Io penso che lo sappiate, questo teorema sia ben noto a tutti. Prendete una parabola, no? E poi prendete una corda della parabola AD. Allora, noi vogliamo vedere il rapporto tra l'area del segmento dell'unghia di parabola e l'area del massimo triangolo inscritto. Qual è il massimo triangolo iscritto? Beh, quello là che vedete, no? ABC. No? Cioè prendete la retta parallela da B tangente alla parabola e ora là vi dà il punto. Allora il rapporto è 4 terzi, ABC è 4 terzi del triangolo, dell'area del triangolo ABC. Nella quadratura della parabola, che era uno scritto che lui aveva mandato a Dositeo, che cosa, come se ne era venuto a capo? Questa è una cosa veramente geniale, diciamo. Lui ha fatto questo, dice: prendiamo il triangolo ABC. Vabbè, allora poi guardiamo ora alle nuove unghie, no? AC e CB. Fermiamoci su AC. Su AC facciamo la stessa cosa, no? Rifacciamo la stessa costruzione del massimo triangolo. E lui si calcola il rapporto tra AEC e ABD e ABC e scopre, questo è un calcoletto che, diciamo, se fate lo potete fare da voi con l'equazione della parabola, è un ottavo. Quindi, diciamo, Ora, per avvicinarvi dal triangolo di partenza all'unghia, voi dovete sommare un ottavo di qua e un ottavo di là, quindi un quarto. Mo, ripetete la storia, fate 1 più un quarto più un sedicesimo più eccetera eccetera, 4/3. Questo è il primo calcolo della somma della serie geometrica che si trova nella storia della matematica. Questa qua è una cosa fantastica. E questa qua, dice, è la dimostrazione. Per ora qual è l'argomento invece meccanico? Dal punto di vista del metodo invece, come mi è venuto in mente questa cosa? Cioè, a lui non gli basta quello che aveva fatto, dice, io vi devo spiegare come mi è venuto in mente. Allora io ora ve lo spiego, ho qualche 5 minuti, allora, cerco di spiegarvelo. Allora, io cerco di spiegarvelo, ci vogliono 2 slides per spiegarvelo. Allora, di sotto vedete l'unghia. Della parabola, no? A, B, C. Allora, voi fate così, no? B era il punto vertice del triangolo massimo, no? Poi prendete AC e lo dividete in 2, prendete il punto D, e poi prendete la tangente alla parabola, qui CF nel punto C, e prendete la verticale di B. Questa taglia in un punto E. Va bene? Allora, la prima osservazione che fa Archimede è che EB è uguale a DB. Questo qua lui lo attribuisce ad Euclide. Euclide aveva scritto un trattato sulle coniche che è andato perso. Questa qui è una proprietà banale per noi, è una proprietà banale della polarità, diciamo questa cosa qua. Da questa cosa qua e per diciamo, la similitudine dei triangoli viene che MN è uguale a NO. Quindi diciamo, scusatemi, abbiate pazienza. Poi, diciamo, prendete questa retta tangente, allora in A prendete la retta parallela ad ED, questa taglia in un punto F, poi vi conducete la retta che passa per il punto medio di FA, poi prendete lungo questa retta il punto H, tale che il punto K intersecato su questa retta da FA sia il punto medio tra H e C. Questa qui è la costruzione. Va bene, allora, dalle proporzioni dei triangoli abbiamo che MN uguale a NO, FK uguale a KA. Qua, insomma, cosa semplice. Ora, l'unica cosa un pochino più delicata in tutto questo ragionamento è che dalle proprietà della parabola, dalla definizione della parabola, segue che il rapporto tra CD e DO è uguale al rapporto tra NO ed NP. Una volta visto questo, con un semplice calcolo si vede che il rapporto tra AO e DO è uguale al rapporto tra OP e NP. Bene, me lo riporto qui. Nel primo rigo abbiamo quello che abbiamo già dimostrato prima. Dopodiché lui, in sostanza, diciamo, vedete, diciamo, con... Ora, è inutile che io entri in troppi dettagli, ma comunque quello che viene fuori è questo, che lui prende questo PO, no? questo segmento PO, se lo riporta in H, pari pari, trascinandolo parallelamente, TG, e vede, questo sarebbe il TG che è uguale a PO, dopodiché lui verifica che, applicando il principio della leva, che questo segmento TG fa diciamo, equilibrio al segmento OP così come stanno, va bene? Scusate, fa equilibrio a MO, non ad OP, va bene? Allora che cosa dice? Beh, pensiamo, no, che l'unghia di parabola sia fatta da tanti strati, diciamo, tanti segmenti che hanno un peso, no? E trasciniamo ciascuno di questi in H. Quando abbiamo fatto questa operazione, l'unghia di parabola messa in H fa da equilibrio al triangolo FAC. Allora diciamo, da questo segue una relazione fra le aree dell'unghia del triangolo e diciamo, lunghezze dei segmenti HK e KW, dove W è il baricentro del triangolo, da cui poi lui calcola la cosa. Allora, questo qua è un argomento, ora qua diciamo, è un argomento, diciamo, secondo me fantastico, che si può tranquillamente spiegare a scuola ai ragazzini. Allora, ultime due slide. Archimede versus Euclide. Noi a scuola ci hanno, ecco, allora io qua ho messo Archimede pitagorico da una parte e diciamo gli elementi di Euclide dall'altra. Gli elementi di Euclide uno c'ha il massimo rispetto, per amor di Dio. Però penso che, e ci sono delle cose che vanno assolutamente imparate dagli elementi di Euclide, non so, i triangoli, certo, pure Archimede li adopera, no? Cioè, voglio dire, è una cosa, e Archimede c'ha il massimo rispetto per Euclide, cioè lui cita Euclide sempre con il massimo rispetto e con la massima precisione. Però, diciamo, questa pesantezza, no? Di andare sistematicamente a studiarsi tutti i lemmi, le proposizioni, i teoremi, eccetera, a fronte di un argomento intuitivo e diciamo risolutivo, no? Come quello che vi ho proposto, che si trova nel metodo. Il metodo, insomma, sono una ventina di pagine, che è tutto così. Insomma, lui fa il volume della sfera, l'area della del cerchio, eccetera, fa tutti con argomenti di questo tipo. Infatti non a caso vedete che qui ho messo Proclo, un brano di Proclo che un commentatore di Euclide, che dice: per le idee Euclide era platonico, e diciamo mi piace sottolineare appunto questa differenza tra il platonismo di Euclide e l'estrema concretezza di Archimede, che diciamo era uno che risolveva problemi. Allora, le considerazioni finali le ho qui scritte. Innanzitutto, dalla storia della matematica greca emerge una cosa, che questi personaggi avevano una tecnica matematica molto raffinata, che noi in qualche modo abbiamo perso, cioè questa capacità di intuire dei teoremi, per dire, di geometria, da considerazioni meccaniche, da considerazioni fisiche. Le conoscenze molto ben consolidate possono venire perse in un tempo molto breve, quindi bisogna stare attenti e diciamo, per dire, farlo presente ai nostri politici, no? Quando si prendono delle decisioni di fare o non fare certe cose a scuola, bisogna stare molto attenti, perché questo può influire sul perdere o acquisire delle conoscenze consolidate. Nella scienza greca, e specialmente in Archimede, non vi è una specializzazione tra le varie discipline scientifiche. Per esempio, c'è una commistione tra fisica e geometria. Questo è un punto di vista che si ritrova in Federico Enriquez. Federico Enriquez, nell'introduzione alla geometria proiettiva, dice questa frase: dall'ordine, non è l'unica che dice sull'argomento, dall'ordine delle cose esterne, nella rappresentazione data alla mente dai sensi, scaturisce il concetto di spazio. La geometria studia questo concetto. La geometria studia un concetto che scaturisce dalla esperienza fisica. E questo è anche il motivo per cui Federico Enriquez distingueva molto attentamente, per dire, tra geometria e analisi, no? Perché dice: in analisi possiamo decidere noi quali sono le cose da studiare o no, in geometria no, perché la geometria è fisica. Cioè, diciamo, il rinunciare a studiare certe cose, o a, semplicemente per dire perché sono complicate o difficili, non è un buon partito, diciamo. In analisi possiamo anche rimuovere. Non so se questo fosse un concetto tanto ben posto, però era quello che lui diceva. Infine, Archimede nel metodo pone dei problemi epistemologici, come ho cercato di così delineare molto rapidamente, molto importanti riguardo al ruolo giocato dalla logica deduttiva e dall'intuizione nello sviluppo della matematica. Questi problemi, diciamo, per l'appunto, per citare un altro dei matematici che verrà ripreso in queste giornate, sono stati posti solo poco più che un secolo fa, in modo, diciamo, esplicito, da Henri Poincaré. Se voi vi andate a leggere dei brani del Valore della scienza, per esempio, o La scienza e l'ipotesi, sembra sentire parlare Archimede, insomma. Ok, grazie.